Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
La storia sembra che per molto tempo succeda poco o nulla, poi improvvisamente scoppia in una sequenza di fatti che uno cancella l'altro. È un po' come vedere una palla di neve che si muove lentamente, raccoglie altra neve, va giù un golpendio, si ferma, poi riprende ancora, insomma avanti quasi a tappe, e poi a un certo punto, quando diventa sufficientemente grande, a questa velocità scende e rompe. Se analizziamo questi ultimi 15 giorni, vediamo una sequenza di fatti che si inanellano uno con l'altro e danno idea di come ci sia un movimento molto forte in questo momento nella storia, che si sta affrontando un cambiamento nei processi di rapporti, geopolitica, eccetera. Proviamo a elencarne qualcuno. Allora, il primo è stata la nomina della commissione della Ursula von der Leyen, la Commissione europea, con il 51% dei voti. In realtà questa elezione è stata vinta con un margine molto stretto di risultati, appunto 51%, e grazie all'aiuto offerto dai voti della destra, in particolare quelli offerti dal nostro paese, cioè dalla Meloni. In realtà l'elezione mostra la debolezza della commissione Ursula von der Leyen, perché questa è stata eletta grazie ai rapporti che aveva con la Francia di Macron, con la Germania di Scholz e quindi e con l'appoggio dei neoconservatori americani, quindi da parte di Biden, che lei ha sempre seguito in modo subdito, senza mai protestare, anzi cavalcando a sua volta tutti i temi di Biden. In particolare abbiamo visto la guerra all'Ucraina, che è una guerra che non ha senso, perché è iniziata molto prima, nel 2014, e di fatto è stata una guerra per procura degli Stati Uniti nei confronti della Russia, usando l'Ucraina, e oggi ci troviamo di fronte alla soluzione. È molto probabile che quindi sia che la guerra verrà fermata, stando così le cose come sono adesso, insomma. E quindi era l'accordo che era stato preso nel 22 e che il modello continentale, soprattutto Boris Johnson, premier dell'Inghilterra, aveva minacciato, aveva detto che assolutamente non sarebbe però entrati nella NATO se non avessero combattuto in Russia. Ora la von der Leyen si trova in una situazione di grande debolezza, perché contemporaneamente è aumentato il potere contrattuale della destra, della Marine Le Pen, della Germania, e quindi sia la Francia che la Germania devono andare alle elezioni anticipate, con una grande resistenza in Francia da parte di Macron, che non vuole cedere la sua posizione. Poi i Länder tedeschi, il presidente dell'Austria ha dato evidenza della sua posizione di destra, l'Ungheria di Orbán è tradizionalmente di destra, e poi c'è l'Italia, che in questo momento ondeggia un po' tra destra e sinistra. Da notare che in Romania siamo andati alle votazioni, che hanno mostrato chiaramente l'intento del popolo di votare per il candidato di destra. La consulta della Romania ha bloccato le elezioni, perché sostiene che queste siano state condizionate da movimenti della Russia. Insomma, questo crea un grande ipotesi di conflitto, evidentemente. Quindi la von der Leyen, con questo 51%, votato probabilmente perché gli eletti all'Unione Europea non vogliono ritornare a delle elezioni, ma questo lascia presumere che per ogni decisione sarà un braccio di ferro tra la von der Leyen e il resto, perché alla fine la destra non potrà continuare a votare con la sinistra e la sinistra a sua volta si vedrà costretta a non votare con la destra. È stato eletto quando Fitto è stato promosso dalla von der Leyen, che pur gli ha levato alcune cariche importanti, è stato eletto Foti. Foti è di Piacenza, una brava persona, ma le competenze specifiche per la gestione del Sud sono un'altra cosa, forse non è la persona più adatta per ricoprire quell'incarico. Questo dimostra una debolezza congenita in questo sistema di attuale sistema di potere, perché il passaggio di Foti mostra la difficoltà del governo, in particolare di Fratelli d'Italia, di avere una dirigenza a livello. Il problema vero è che Fratelli d'Italia sono sempre stati all'opposizione e non hanno avuto modo di sperimentare, come è stato fatto per la Lega invece, delle posizioni di controllo di governo di regioni, comuni ed altri. La Lega a questo punto ha avuto esperienze perché con i suoi governatori ha governato il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Basilicata, l'Umbria, quindi hanno maturato delle competenze specifiche per il governo delle istituzioni locali. L'altro aspetto è stato la Siria. In 10 giorni la Siria è crollata e quindi questo ha fatto saltare tutto un meccanismo di relativo equilibrio, perché la Siria era una sorta di anello di congiunzione fra l'Iran, gli Hezbollah, in parte Hamas di Gaza, eccetera. Insomma, da ricordare che il Assad, che se n'è scappato in Russia, è sempre stato sostenuto dall'Iran e dalla Russia, che ha due basi importanti nel territorio siriano, una base navale e una base militare. Adesso vedremo che cosa succede. L'altro aspetto è stato, su cui torneremo, la consulta che ha bocciato alcuni aspetti di incostituzionalità della legge sul federalismo. Abbiamo quindi avuto questo passaggio abbastanza complicato. La guerra in Ucraina sembra mostrare un momento di blocco, di stasi, perché comincia a scendere, viene fuori la consapevolezza che è una guerra persa, che non si sarebbe mai dovuta fare, perché poi alla fine arriveremo allo stesso risultato che si sarebbe potuto ottenere risparmiando qualcosa come 500.000 morti. Però i morti oramai non fanno più tanta fatica. C'è stato il processo a Seul del presidente della Corea del Sud, che ha cercato di sostanzialmente fare un golpe nel governo ed è saltato. Questo dimostra che Seul, che criticava tanto Putin, poi alla fine muore della sua stessa malattia. L'Argentina con Milei è un dubbio che si sta rivelando forse positivo, diciamo, per l'Argentina stessa, ma i progressi che stanno facendo hanno alla base una crescente posizione di persone sotto la soglia della povertà. Quindi abbiamo poi le reazioni cinesi, l'ipotesi delle sanzioni di Trump che minaccia per arrivata al potere. Insomma, abbiamo tutta una serie di fatti importanti che si sono svolti si sono svolti nell'arco di 10-15 giorni, insomma, no? Ma vale la pena tornare su un aspetto importante, e cioè il ruolo della consulta nel bloccare o diciamo, identificare, mettere in evidenza alcuni aspetti di incostituzionalità del decreto della legge sul federalismo. Ora, È importante capire che questo paese è un paese che è un paese federale per storia, per cultura, per clima, eccetera. Un conto è il nord, un conto è il centro-sud, perché nel nord le condizioni climatiche, cioè abbiamo la neve, l'acqua, il sole, quindi sono storie diverse, perché un conto è essere governati dagli Borboni con un'amministrazione molto lasca, e un conto essere governati dagli Asburgo, come è stato il Veneto, come è stata la Lombardia, o dalla Savoia, dai reali della Savoia in Piemonte. E oppure la parte centrale è stata governata per lungo tempo dallo Stato Pontificio, che era più simile agli ai Borboni che agli Asburgo. Ora, la cosa che differenzia profondamente è la nord e il sud sono che i bisogni su cui noi dobbiamo, da cui dobbiamo dare risposta sono diversi al nord rispetto a quelli che sono al sud, per un problema climatico, di storia, di cultura, eccetera. Quindi è chiaro che dobbiamo risolvere o dare risposta a dei bisogni di un certo tipo nel nord e bisogni di un certo tipo al sud. Il vero vincolo, la vera differenza fra nord e sud e centro-sud è legata alla storia agricola. Mentre nel nord l'agricoltura è stata governata dalla mezzadria. La mezzadria in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che il mezzadro più produceva, più portava a casa, perché aveva diritto al 50% dei risultati della stagione. E nel fare questo il mezzadro si avvaleva di tutta la famiglia, moglie, figli, eccetera, instaurando dei rapporti di amicizia, di collaborazione con gli altri mezzadri della zona. Il mezzadro poi nel tempo è diventato piccolo imprenditore e quindi si è sviluppata una cultura del mercato, perché si occupava di acquistare, di vendere, di indebitamento in banca, di fare fidi, di rischiare i risultati sul mercato, e quindi il piccolo imprenditore via via è cresciuto e ha dato luogo a delle aree produttive molto legate fra di loro. Non è casuale che i territori coltivati a mezzadria nel nord coincidono esattamente con i settori industriali. Il sud è stata un'altra cosa, perché nel sud ha prevalso il latifondo. Il latifondo è il bracciantato. Il bracciante aveva una diversa aspettativa sul futuro, perché veniva pagato indipendentemente dai risultati della stagione agricola, e quindi si è sviluppata la cultura della rendita. Sono due cose diverse. E quindi la rendita sta nell'avere un parco eolico, sta avere un'agenzia di riscossione delle imposte, eccetera. Quindi si è sviluppata una cultura che vive con la rendita, perché la ricchezza è insita nel terreno, nel possesso del terreno, e quindi le aspettative di crescita del bracciante meridionale o centro-meridionale sono state determinate dalla cultura della rendita, che sono due cose completamente diverse, perché mentre la cultura del mercato produce ricchezza, la cultura della rendita invece brucia la ricchezza. Ora, è anche interessante vedere i modelli culturali che hanno dato luogo allo sviluppo del nord e allo sviluppo del sud. Nel nord le aree industriali via via che si sono formate hanno offerto spazi professionali per modelli di cultura diversi, quindi hanno offerto all'ingegneria, hanno offerto alla chimica, hanno offerto all'economia, hanno offerto agli istituti bancari, eccetera, delle opportunità per i giovani di impiego nell'ambito produttivo o comunque a contatto col mondo produttivo. E quindi questo ha creato, come abbiamo detto, la cultura del mercato. Nel sud invece la cultura della rendita, e quindi la cultura di una posizione che sostanzialmente vive di ricchezza ma non la crea o ne crea di meno, ha sviluppato modelli culturali molto legati allo sviluppo della giurisprudenza. E quindi nel sud abbiamo molto spesso laureati in giurisprudenza, avvocati, notai, amministratori pubblici, amministratori delle amministrazioni centrali. Potremmo dire che soprattutto da questo punto di vista le amministrazioni centrali, e quindi la rendita è stata soprattutto legata all'impiego pubblico, all'utilizzo dell'impiego pubblico, quindi dalle istituzioni pubbliche, è curioso che le guardie forestali della Calabria abbiano un numero pari al totale dei guardie forestali di tutte le altre regioni. Ora, è importante capire questo passaggio perché il Nord quindi sviluppa una cultura di creazione, come abbiamo detto, di ricchezza, mentre il centro-sud crea una cultura più prevalentemente determinata dalla cultura della rendita. E questo è importante perché nelle amministrazioni centrali sono finiti, diremmo più, per fare un esempio, sono finiti più ex braccianti che ex mezzadri, e questo ha determinato una impostazione culturale delle amministrazioni centrali molto orientate alla giurisprudenza e al diritto. E questo lo vediamo nelle leggi che noi produciamo. Siamo il paese europeo che ha il maggior numero di leggi, 200.000 leggi contro le 7.000 della Francia, le 7.000 della Germania, e quindi noi abbiamo una continua affermazione del diritto e quindi del frutto della cultura della rendita rispetto alla cultura di creazione della ricchezza che è invece da parte del nord. Se andiamo a osservare questo governo, è evidente come i governi e i partiti che lo compongono, ad eccezione della Lega, ma in particolare Forza Italia, sono più legati alla cultura della rendita perché sono prevalentemente fatti da persone che hanno occupato dei posti nelle pubbliche amministrazioni, e quindi vediamo tutta una serie di ministri che non hanno dei precedenti produttivi, gente che non ha lavorato nelle imprese, quindi non ha cultura di impresa, e questo diventa un problema perché nel passaggio storico che noi abbiamo è estremamente importante che noi preserviamo quello che è la spina dorsale del paese, che sono le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese che occupano il 92% degli occupati in Italia e sono sempre stati la colonna portante del paese. Quindi noi oggi abbiamo una scarsa attenzione a creare posti di lavoro, a creare occupazione, e l'occupazione non la puoi creare assumendo persone nella pubblica amministrazione, ma queste continuano ad assorbire ricchezza, non a produrre ricchezza. Quindi bisogna creare posti di lavoro in aree settoriali che generano posti di lavoro, non bruciano posti di lavoro. O io posso anche creare dei posti di lavoro assumendo delle persone nel pubblico impiego, ma il loro costo diventa poi una spesa pubblica e quindi rischiamo di aumentare il debito pubblico. Quindi questo è un grave problema, perché se noi vogliamo ridurre la disoccupazione aumentando gli occupati nella pubblica amministrazione, beh, ovviamente finiamo per aumentare il debito pubblico, che è già 3.000 miliardi e abbiamo 100 miliardi all'anno di spese per interessi, quindi noi non possiamo continuare a crescere un debito pubblico che aumenta più rapidamente del PIL. Io te lo snodo, poi diventa questo, cioè noi dobbiamo avere una crescita del prodotto interno lordo superiore agli interessi che paghiamo per il debito. Perché se invece gli interessi che paghiamo per il debito sono superiori alla ricchezza che creiamo, beh, evidentemente andiamo in loop sostanzialmente, no? Quindi questo è un aspetto estremamente importante. E la cultura della rendita brucia ricchezza, la cultura del mercato crea ricchezza. Quindi è importante questo passaggio e soprattutto sottolineare che la cultura della rendita è una cultura molto più facile da seguire che quella del mercato, dove tu rischi i rapporti con la banca, i fidi, rischi che l'impresa vada male, eccetera. Mentre la cultura della rendita tu hai il cosiddetto posto fisso con la pensione, eccetera. Quindi sposi più facilmente un posto dove tu non rischi sostanzialmente la tua posizione, perché una volta che sei assunto è difficile che tu sia licenziato, e questo però ha portato allo sviluppo della cultura della rendita anche nel nord del paese. Ritornare a rimettere mano al nostro sistema culturale, al nostro sistema economico, diventa fondamentale per evitare che la crescita del debito, la crescita degli interessi, finiscano poi per farci collassare. È estremamente importante riflettere quindi sul fatto che non si, di fronte a un modello federale che va costruito con attenzione, con intelligenza, non dobbiamo, dobbiamo evitare che il modello federale passi ancora una volta per una giurisprudenza, per un sistema legislativo che è diventato aberrante, insomma, no? Il diritto è stato, l'Italia è stata sicuramente la patria del diritto, ma questo diritto rischia di essere la tomba di questo nostro paese. Buona giornata.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.